Fratello Giuseppe, come tu sai, i fratelli ci scrivono spesso raccontando i problemi che hanno, le sofferenze.
E anche grandi.
Anche grandi. Per esempio, solo oggi, ti dico, una madre ha scritto: non so più cosa fare con mio figlio adolescente, che non ascolta niente. Ogni consiglio che cerco di dargli per lui è come un insulto e mi attacca. E una madre che non sa più quali soluzioni applicare perché niente funziona. Un'altra sorella ha scritto riguardo al marito. Ah, il marito pensa solo ai suoi propri bisogni e non si rende conto che anche io sono ammalata, ho bisogno di certe cure.
Anche lei è un essere umano.
E così via. Poi c'è un altro fratello che è in depressione. Cioè, a volte i problemi sono così grandi che sentiamo come che siamo immersi e non c'è soluzione, non sappiamo che altro provare, cosa possiamo fare per cambiare la situazione e niente funziona. E i fratelli si sentono come se stanno annegando in questi problemi. E cosa suggerisci tu in queste situazioni disperate?
Guarda, proprio ieri il Signore mi ha dato questo messaggio. Si chiama inghiottito.
Inghiottito?
Sì.
Dai problemi?
Ma io l'ho chiamato inghiottito del gran pesce, esci ora.
Oh, il gran pesce dei problemi?
Sì, è che stavo riflettendo sulla storia di Giona. E il Signore mi ha dato questo messaggio.
Sì, credo.
Che forse lo possiamo dare per tutti, specialmente questi fratelli e dolcissime sorelle che soffrono.
Sì.
E chissà che il Signore gli possa parlare attraverso di questo messaggio, nel nome di Gesù Cristo. Un messaggio buono per me, per tutti noi. Io ho passato esperienze che sono state inghiottito veramente, veramente da al gran pesce e non sapevo come uscirne. E ho pensato anche, c'è stata un'evangelica, una donna che aveva una chiesetta in casa, che andavo ad aiutarla a evangelizzare, e questa qua mi ha convinto che io avevo, che la salvezza si può perdere, e io, essendo in crisi, ho detto sicuramente ho perso la salvezza allora. E mi dava anche scritture mal interpretate, però scritture. E ci ho messo 4 anni a uscire da quel pesce. Gesù mi ha parlato e mi ha dato una rivelazione potentissima, che è il libro della vita, Apocalisse 3:5, e il libro dell'agnello, Apocalisse 21, che solamente quelli del libro dell'agnello potranno entrare nella Nuova Gerusalemme. E Apocalisse 21:27 è stata una grande, grande rivelazione, che sì, è vero che puoi perdere la salvezza, come diciamo qua, praticamente quasi tutte le chiese credono, e poi è anche scritto Apocalisse 3:5, puoi essere cancellato dal libro della vita. E questa evangelica mi aveva convinto, una donna dolcissima, dolce sorella in Cristo, sincera, e lei credeva in questo per 4 anni e io ci ho creduto. Poi dopo, quando sono andato in Europa orientale a evangelizzare, avevo bisogno disperatamente di insegnare sulla salvezza, perché mi hanno chiesto il gruppo, che la chiesetta che avevo formato lì. E alla mattina, alle 6 del mattino, sono svegliato per pregare e digiunare, e alla fine Gesù mi ha parlato, mi ha dato questa rivelazione. È vero, mi ha detto Gesù, che si può essere cancellati dal libro della vita, Apocalisse 3:5, ma non dal mio libro dell'agnello. Apocalisse 21:27, lì nessuno ti può cancellare, come dice anche Romani 8:37-39. Amen. E allora io sono uscito dalla bocca del pesce, dal mio pesce, che era la perdita di salvezza.
Ma quella è stata una cosa dottrinale, un problema che
ci ho messo 4 anni a uscirne.
Ok, però sicuramente hai avuto anche problemi più grandi, cioè con le persone che ti ostacolano, che ti scoraggiano, no?
Sì, questa è stata forse una delle più grandi, se non la più grande. Che non c'è niente di peggio quando il diavolo ti convince che puoi perdere la salvezza. E in effetti, se sei un religioso che solo scalda le panche, che grida alleluia ma non opera, e in effetti non sei sul libro dell'agnello se non hai le opere.
Quindi
come dice Giacomo capitolo 2, se non hai le opere della fede salvifica, la tua fede non è salvifica, ma è solo nominale, e allora devi abbandonare tutto, darti a Gesù interamente, e allora sei nel libro dell'agnello.
Quindi per te la crisi più grande è stato quando il diavolo ti ha convinto che sei separato da Dio?
Convinto che se fai uno sbaglio abbastanza grande, il Signore ti cancella dal libro della vita, Apocalisse 3:5, il che è vero. l'ha detto Gesù. Però c'è un altro libro dell'agnello, lì no, lì niente. Quelli sono in Apocalisse 13:8, lì quelli non possono in nessun caso ricevere il marchio della bestia, adorare l'anticristo, sono sul libro dell'agnello, scritto Apocalisse 13:8.
E allora qualcuno che si sente come che i problemi sono più grandi di se stesso, come se fosse inghiottito dal gran pesce, come può uscire?
Parliamo di questo. Questo è il messaggio di oggi. Come uscirne? Andiamo da Giona allora. Giona 3:1-3.
La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini.
Alzati, va a Ninive, la gran città, proclama loro quello che io ti comando.
Giona partì e andò a Ninive, come il Signore aveva ordinato. Ninive era una città grande davanti a Dio. Ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona 3:1-3.
La domanda è, siamo stati inghiottiti da qualche gran pesce? Come Giona, siamo scappati via dalla volontà di Dio e fallito? Il grande pesce ci ha scoraggiati? Abbiamo paura di fare ciò che sappiamo dobbiamo fare per il Signore? Credo che ognuno di noi ha attraversato una o più esperienze che il maligno sta usando. E se questo avviene, lui sta cercando di renderci inutili, per annullare i talenti che Dio ha dato a tutti noi. Sta avvenendo questo? Se Gesù ci ha salvati, certo ci ha dato delle capacità, predisposizioni, ci ha dato delle tendenze, chiamiamoli talenti, che Lui vuole che usiamo per Lui, ciascuno di noi, per la Sua gloria. Non solo usarli per noi, la nostra posizione nel mondo, ma per il regno di Dio e non per il mondo. Dio vuole che li seminiamo, questi talenti, per la Sua gloria, sì che li possiamo vedere crescere. Crescere per l'eternità che passeremo dopo di questa vita. Il Signore dice in Daniele 12, andiamo a versi 2 e 3.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12:2-3.
Quindi qui vediamo che non c'è la stessa grazia per tutti in cielo. Molti risusciteranno a vergogna, altri invece per brillare come stelle. Dipende cosa abbiamo fatto con Gesù. Daniele capiva questo messaggio. Siccome lo aveva capito, Daniele fu disposto, pur di non rinnegare la sua fede, a farsi gettare in pasto ai leoni affamati, vediamo Daniele capitolo 6.
Sì, sì, sì.
Fratelli, siamo circondati da lupi, voraci. Gesù ce l'ha detto. In Matteo 10, andiamo lì. 16.
Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Matteo 10:16.
Gesù ci ha avvertito. Andrete in mezzo ai lupi. Cerchiamo di capirlo questo. Di non pensare che siamo sotto la protezione di Dio e dobbiamo fare niente. No, bisogna camminare con Dio, operare con Dio. Ogni giorno abbiamo una scelta. Ubbidire o rinnegare la nostra chiamata di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo. Marco 16:15. La scelta di usare i nostri talenti è solo nostra. Dio non ci costringerà a usare i nostri talenti. Non ha obbligato quell'uomo di Matteo 25, non l'ha obbligato a non sotterrare il talento. L'ha potuto fare. Tutta la vita noi possiamo sotterrare i talenti. Dio non ci obbliga, non ci ferma, ci dà la scelta. Scelta di cercare prima Gesù e il suo regno, che dà salvezza e verità, o cercare prima il mondo che dà morte e bugie. Cosa cerchiamo? Il mondo? Ricchezze? Materialismo? O pecore di Gesù a cui dare il messaggio di vita eterna?
Però, per esempio, sto pensando a una persona che è stata inghiottita dal gran pesce. Per esempio, una persona che she is stuck in a marriage.
È incastrata in un matrimonio.
In un matrimonio dove non può usare i suoi talenti liberamente per Gesù, anche se vorrebbe. Ma è lì con quel coniuge che potrebbe prendersi cura del coniuge, non è libero. Per esempio, sto pensando a mia madre adesso, perché ultimamente mio padre si comporta così male. Lui per un periodo si comportava super, perché ha pregato per ricevere Gesù, andava anche in chiesa, però adesso di nuovo è ricaduto nell'alcol e sembra proprio che non vuole smettere. E mia madre mi ha detto che sono qui, I'm stuck.
Sono incastrata.
Sono incastrata a prendermi cura di lui perché non lo lascio. Ho fatto una promessa a Dio, mi prenderò cura di lui anche se è difficilissimo. Anche se io vorrei fare quello che fai tu, mi ha detto a me. Io vorrei lasciare tutto, servire solo Gesù, dimenticare tutte queste cose del terreno, perché non vale la pena vivere per niente altro che per Gesù. E ammira tanto quello che noi facciamo qui e vorrebbe farlo anche a lei. Ma ha detto, sono incastrata qui, in questa casa, in questo matrimonio, e lo farò fino alla fine. È la sua missione, diciamo. Quindi ci sono tante persone come lei, penso, che si sentono inghiottite dal gran pesce e non possono uscire. E cosa possono fare? Cioè resistere e niente altro? Rimanere lì finché Dio decide di liberarli? O cosa possono fare?
Ma non è Dio quando deciderà, lui è onnisciente. Non è così la cosa. Dio farà quello che facciamo noi. Se noi ci disperiamo, se noi preghiamo, se noi lo ascoltiamo, Dio ci dirà sempre, sempre cosa fare. Per esempio Giuseppe, che è stato in prigione 2 anni in Egitto, Dio gli ha detto che doveva rimanere in prigione. 2 anni. Però 2 anni in prigione lui ha affinato la sua fede, i suoi talenti, ha servito Dio in che modo? Servendo i prigionieri, i carcerati, e il servo dei servi. Lo ha fatto così bene che il direttore della prigione lo ha messo come direttore della prigione. Quindi se uno è inghiottito nel pesce, come Giuseppe che non ha potuto uscire per 2 anni, altri cristiani prigionieri in tanti posti, sotto l'Islam, sotto i sovietici, sono anche morti nei campi di Siberia, ci sono anche martiri. Allora la chiave è pregare, magari anche digiunare se non riesci a ricevere chiaro, pregare e continuare a pregare e credere finché Dio ti parla, quando Dio ti dice cosa devi fare. A Giuseppe gli ha detto rimani qua in prigione 2 anni.
Ma è stata anche una scuola per Giuseppe?
Sì.
Quel periodo, come anche per Giona, essere nel ventre del pesce è stata anche una scuola dove doveva imparare certe lezioni?
Sì, ci sono martiri che sono morti nella scuola. Martiri durante tutti i secoli. Torturati e uccisi dai cristiani, torturati e uccisi dai cattolici, dall'inquisizione, che sono morti nelle guerre che sostenute da protestanti tedeschi, evangelici che hanno sostenuto Hitler e hanno fatto stragi, eccetera. Il Signore ti dice sempre cosa devi fare. A volte tu vuoi evitare di mettere Isacco sull'altare, e ti dice no, devi mettere Isacco sull'altare, e a volte quell'Isacco sarai tu. Dio ti parla sempre, e poi tu potrai obbedire, disobbedire, seguire il messaggio di Dio, non seguirlo, però se obbedisci sarai benedetto adesso e per sempre. Adesso ovviamente i cristiani che sono morti in prigionia dice dove è la benedizione? No, i veri cristiani, i veri martiri, la vera sposa di Cristo dice, il Signore mi può liberare, se non mi libera, lo loderò nella prigionia e nella morte. Ora tua madre ha fatto il voto di prendersi cura di tuo padre, io lo conosco perfettamente tuo padre. E tua madre è una santa, grande, grande il suo premio in cielo.
Glielo dico sempre.
Grande, tua madre è una donna che giù il cappello. Va bene, e tu glielo puoi dire a tua madre che fratello Giuseppe ha detto questo.
E gliel'ho detto, ha detto che non è vero, ha detto digli a Giuseppe che non è così, perché anche io sbaglio. È quello che ha detto.
Beh, questo è giusto che dica così, perché questo è il suo posto di umiltà. E lei si comporta dalla donna che è umile, Però vedi com'è fedele con tuo padre.
Sì,
tuo padre
sì.
sarebbe già morto anni fa, io lo so benissimo.
Sì.
Perché lei invece c'è sta santa, ma non è il fatto che ha salvato la pelle a tuo padre, no. Il fatto che deve imparare lezioni importantissime che gli serviranno per l'eternità. E ci sono lezioni che le puoi imparare solo qui. Altrimenti vai in cielo, tua madre sarà in alto vicino a Gesù, tuo padre in basso da qualche parte, in qualche scuola, imparare quello che qui non ha voluto imparare.
Sono sicura, sì. Allora, tu pensi che una volta che la persona che si trova in una grande difficoltà, una volta che ha imparato la sua lezione come Giona, Dio lo libera dopo?
Non necessariamente. Non ha liberato i martiri, non ha liberato gli apostoli che sono morti tutti come martiri. No, la volontà di Dio non è necessariamente che Dio ti rida Isacco, quello è stato un caso, ma i cristiani di tutte le ere muoiono e muoiono,
sì.
Soffrono e soffrono, sono perseguitati e muoiono anche perseguitati, a volte liberati. Pietro è stato liberato, Atti capitolo 5, le catene sono cascate dai suoi polsi, porte sono aperte da sole, è uscito, è andato tutto il mondo a predicare il Vangelo. Ma giunse il momento, ho visto la prigione a Roma dove Pietro era prigioniero insieme a Paolo, Mamertino, c'è ancora il cartello. E giunge il momento che, come Paolo ha detto, il Signore mi ha mostrato che io devo... No, era Pietro. Pietro ha detto, il Signore mi ha mostrato che la sua fine giungeva, stava per morire. Va bene, quindi essere la volontà di Dio non è necessariamente che preghi per soldi e li ricevi, pace, prosperità li ricevi, no. Volontà di Dio è la volontà di Dio, per Gesù era il Calvario, per gli apostoli era la morte alla fine. È solo nella falsa chiesa di oggi che credono che tutto sotto la supergrazia, soldi, comprarsi aerei, edifici, questa è la falsa chiesa. Spiace per le povere pecorelle incastrate lì. Anche quelle pecorelle sono incastrate sotto dei faraoni che si camuffati da falsi pastori.
Sai, c'è una scrittura che dice che anche se passiamo grandi prove, Dio non permette una prova che noi non possiamo sopportare. In 1 Corinzi 10, 13.
Giusto.
Eppure sto pensando a una sorella che ha scritto dicendo: mio ex marito si è sposato la settimana scorsa e neppure ha annunciato la nostra figlia che si sposa, e io è da una settimana che piango e soffro.
Perché lei lo ama dell'amore di Dio. Perché lei, l'amore che, con cui lei amava il suo ex marito, debosciato, era amore vero. E l'amore vero è... Il Signore, lui amava l'adultera Israele, e la perdonava e la riprendeva quando questa si pentiva, è l'amore di Dio. Per questo che l'eternità ci sono, ha detto Gesù, Giovanni 14, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. E vediamo che, come dice Daniele, molti risorgono a vita eterna, abbiamo letto,
sì.
E molti a vergogna eterna, Daniele 12, 2, 3.
Se quella scrittura dice che non c'è una prova che Dio manda che non possiamo sopportare, come
cioè,
mai?
1 Corinzi 10, 13.
Come mai a volte sentiamo come se è troppo? Non ci riesco, non posso più.
Perché la carne è debole. Anche Gesù ci è passato. Lui nel Getsemani ha chiesto a Dio di togliere la coppa. Gesù non ce la faceva. È dovuto arrivare un angelo a rinforzarlo. Perché lui era veramente figlio dell'uomo. Veramente debole come noi. Il che ci dà molto coraggio. Se Gesù ce l'ha fatta, che debole com'era, possiamo farcela anche noi. Ce l'hanno fatta gli apostoli.
Sì, hai detto anche i martiri. Quindi anche la morte la possiamo sopportare.
Anche la morte.
Wow.
Ora non sto dicendo che ogni volta arriverà la morte. No, a volte sì. A volte sì. E bisogna morire abbracciandoci con Gesù. Bisogna, come a volte la sera, persone non riescono a dormire la sera, addormentatevi abbracciando Gesù, parlando con Lui, sussurrando a Gesù. Ditegli quanto lo amate, ringraziatelo per quanto ci ha amati. Alleluia.
Amen.
Allora guardandoci intorno nel mondo, Va bene, vediamo i grandi pescioni che vanno in giro a divorare di tutto.
Sì.
Io vedo la televisione, per esempio, banchieri, gente che è stata presidente del Consiglio, che disinvoltamente hanno guidato la nazione e gli italiani alla guerra, a inviare armi per le guerre, a pagare sempre più tasse. Allora che importa? Loro queste guerre mica le combattono, neanche pagheranno le tasse che impongono al popolo. Nemmeno pagano le armi che mandano, decidono di mandare per continuare le guerre in questa finta democrazia. E vi sono ciechi che li sostengono, un mondo cieco. Io, guarda, avrei una domanda. Quanti anni abbiamo passato dentro questi pesci? Ognuno ha il suo pescione. Ogni cristiano inattivo, passivo, seduto a scaldare panche in qualche religione, si trova in un grande pesce, magari un pesce religioso, un pesce che ha neutralizzato i talenti che Dio ci ha dati. La domanda è: quanti anni ancora vogliamo passare nel ventre di qualche pesce? Pesce simbolo, spiritualmente parlando. E il tempo passa e non torna più, e abbiamo perso opportunità, talenti. Talenti che Dio ci ha dato, che alla fine andranno, torneranno a colui che ce li ha dati. E siamo qui con questi talenti nel nostro cuore, talenti che possiamo amare, possiamo aiutare altri, evangelizzarli, inattivi. E un giorno Dio ci chiederà cosa abbiamo fatto con questi talenti. Che cosa ci dirà? In Matteo 25 vediamo che Egli ha parlato dei fedeli servitori e dei malvagi servitori. Andiamo lì, versetti 24 a 40, guarda. Si avvicinò anche quello che aveva ricevuto.
Si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose:
Servo malvagio, fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato, raccolgo dove non ho sparso. Non dovevi tu dunque portare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse? Toglietegli dunque il talento. Datelo a colui che ne ha 10, poiché chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto, lo stridore di denti.
Matteo 25 da 24 a 30.
Tenebre di fuori io le immagino come la nuova terra, con abitanti che non possono entrare alla Nuova Gerusalemme, che è la sposa di Cristo. E allora qual sarà la nostra giustificazione davanti a Dio? Diremo: oh Signore, io sapevo che sei un uomo duro, mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura, sono andato a nascondere il mio talento sottoterra. Eccoti il tuo talento. Stiamo attenti, perché Dio ci dirà. Leggi di nuovo 26, Angelina.
Il suo padrone gli rispose:
Servo malvagio.
Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso.
E quel servo inutile?
Quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 25, 26.
Allora, attenzione che in cielo riceveremo questo. Frate Giuseppe, quale frate Giuseppe della nonna? Questo qua è Gesù che parla. Non ascoltate falsi profeti. Confrontiamo questa verità dura col messaggio falso con il quale il maligno inganna certi insegnanti evangelici. Cioè solo grazia, solo super grazia, prosperità, soldi, amore per tutti, Dio ama tutti. Ama il giusto e il malvagio, il credente attivo e il credente lazzarone, li ama allo stesso modo. che messaggio diretto ai lazzaroni e ai disubbidienti? Allora, predico che ci sarà solo perdono per tutti, benedizione per tutti, tutti risorgeranno la stessa grazia. Ho sentito io con le mie orecchie. E nessun giudizio del tribunale di Cristo, non si parla. E se ne parlano, lo interpretano in contrario. Vai al tribunale, secondo Corinzi 5, per favore.
Sì.
10.
Perché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quello che avrà operato, o bene o male. Secondo Corinzi 5, verso 10.
E dov'è la supergrazia? Risposta, non c'è.
No, non c'è.
Perché? È una bugia del diavolo, ecco perché. Proclamata dai falsi profeti. E allora stiamo in guardia, perché in base alle scritture non possiamo credere a questi falsi profeti e gli ingannati che li seguono. Tutti quelli, i falsi profeti con gli ingannati che li seguono, passeranno l'eternità nel posto dove Dio li mette, non sarà al cospetto di Dio, non sarà vicino a Dio, non sarà nelle benedizioni di Dio. Vediamo Matteo 25 che le scritture ci dicono che la loro eternità sarà, non sarà molto bella. Vai al 28, al 30, Angelina, toglietegli.
Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti.
30, e gettatelo nelle tenebre di fuori, sarà pianto, stridore di denti. Questo ci aspetta. Benedizioni o mancanza di? E allora vale la pena di fermarsi e controllare. Siamo stati inghiottiti da un grande pesce religioso o politico o pornografico o di qualunque tipo? Quale pesce ci ha inghiottito? E sicuramente ci ha inghiottito se non siamo fruttuosi. Vedi Giovanni capitolo 15. Se non siamo fruttuosi. E allora la domanda dice, che fare? Va bene, che fare? Che fare? Buttiamoci in ginocchio e preghiamo come Giona pregò da dentro il pesce, Giona capitolo 2, andiamo lì,
sì.
7 a 10.
Quando la vita veniva a meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo.
Giona è dentro il pesce che prega.
Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia.
Aspetta, allontanano da sé la grazia. Altro che super grazia della nonna, della Befana, per tutti. No! Se adori l'idolo dei soldi, della pornografia, del mondo, della politica, dell'infedeltà, della disubbidienza, della religione morta, ce n'è uno per ogni tipo, allontanano da loro la grazia. 9.
Ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto.
Caspita, oi. Qua dice, adempirò, perché Giona stava scappando dai voti, dalla volontà di Dio, adempirò i voti che ho fatto. Ci stiamo ripromettendo di adempiere i nostri voti. Quali voti? Quando ci siamo salvati, abbiamo fatto un contratto con Gesù, abbiamo fatto un patto sul suo sangue, abbiamo fatto un patto sul Calvario, di seguirlo, amarlo, ubbidirlo. Ci stiamo dando da fare, adempierli. Avanti, la salvezza?
La salvezza viene dal Signore. Verso 10. E il Signore diede ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Giona 2, da versi 7 a 10.
Dio gli dà un'altra chance, un'altra possibilità. D'accordo, Giona. Tu prometti, ti riprometti adempiere i tuoi voti. Bravo, Giona. Adesso io ti do un'altra chance, Giona. Ti do un'altra possibilità. E il Signore ordinò al pesce di vomitarlo sulla terraferma, dice il verso 10. Il Signore ci vomiterà fuori, farà sì che il nostro pesce ci vomiterà, va bene, sulla terraferma. Cioè, quella è la terraferma? Gesù, la parola, i comandamenti, la volontà di Dio. Altro che supergrazia dei falsi profeti. Qui bisogna adempiere i voti, adempiere le promesse che abbiamo fatto a Gesù quando ci siamo salvati. È stato tutt'uno. se stiamo adorando l'idolo di qualche religione, non siamo affatto nella grazia, neanche la supergrazia, ma stiamo invece allontanando la grazia da noi. E gli insegnanti nostri ci stanno ingannando, come tutta la classe dei farisei, sadducei, i religiosi di Israele ingannavano il popolo di Israele ai tempi di Gesù. Continua ancora, chiamati in modo diverso, ma lo spirito del diavolo è lo stesso. Purtroppo è quasi sempre avvenuto in tutta la storia del popolo di Dio questo qua. Andiamo al Vecchio Testamento, Angelina. Guarda, qui c'è un paio di scritture, devi andare a Lamentazioni 2,14 e Geremia che piange. Dopo il libro di Geremia c'è un altro libro piccolo, sono 5 capitoli, che è Geremia che piange perché Israele non ha voluto ascoltare le sue profezie, i suoi avvertimenti, e così è stata distrutta dai babilonesi. E nel libro delle Lamentazioni è Geremia che si lamenta, morti dappertutto. Avete presente Gaza? Attualmente vediamo Israele che sta facendo piazza pulita lì, perché Israele non c'ha l'amore di Gesù, fa ancora con la vendetta, eccetera. E c'è molto da imparare Israele. Il Signore glielo insegnerà con le buone o con le brutte. E qui Geremia piangeva. E diceva, vuoi andare verso 14, per favore?
I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e illusorie. Non hanno messo a nudo la tua iniquità per distogliere da te la deportazione. Le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e seduttori. Lamentazioni 2, verso 14.
Ezechiele 13, 4, Angelina. Andiamo anche a Ezechiele. Ezechiele era un, diciamo, più o meno contemporaneo di Geremia. Ezechiele era un sacerdote deportato, un profeta deportato in Babilonia. Così diceva Ezechiele 13,4.
O Israele, i tuoi profeti sono stati come volpi tra le rovine. Ezechiele 13,4.
I falsi profeti sono strumenti del diavolo per distruggere il popolo di Dio, e oggi specialmente nelle chiese evangeliche sono piene di falsi profeti ai pulpiti, e i poveracci lì a seguirli non seguono la Bibbia, quelli che scaldano le panche, seguono i falsi profeti. I falsi profeti sono specializzati a ingannare. E allora, fratelli, controlliamo se siamo nel ventre di qualche grande pesce. Giona ne uscì pregando, possiamo uscirne anche noi con la preghiera, però vera. Vera, vediamo tutto il libro di Giona, che poi Giona ubbidì. E allora svegliamoci se siamo sotto gli incantesimi religiosi. Guarda da Giona capitolo 2, guarda.
Giona 2?
5, verso 5.
Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si hanno attorcigliate alla mia testa. Giona 2, verso 5.
Dice, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Giona pregava nel ventre del pesce. Se nel ventre di qualche pesce, prega. E il Signore o ti dà la forza di sopportare oppure ti libera come Giona. Dipende cos'è che è per la sua gloria. Allora se abbiamo delle alghe religiose attorcigliate alle nostre teste, non rimaniamo lì addormentati. Tagliamo questi legami nel nome di Gesù con la spada della sua parola e della preghiera. Non serve andare a qualche Međugorje di qualche edificio religioso dove solamente la loro droga continuerà. Usciamo adesso, oggi, in questo momento, e seguiamo Gesù in tutto il mondo.
Amen.
Quello che dico a voi lo dico a me stesso. Io mi auguro di essere di questa categoria che prega ed esce da qualunque balena, qualunque grande pesce. In conclusione, io credo che i veri credenti siano ovunque, ma che il nemico cerca di calappiare con la rete delle religioni che neutralizzano i nostri frutti. Allora Gesù dice: ovunque ci sono due o più di noi, veri adoratori, per grazia di Dio, che ci riuniamo, che si riuniscono nel suo nome, Lui è lì. Lo dice Matteo 18:20, Atti 7:48. Bene. E allora che Dio ci benedica, fratelli. Dio ci benedica e ci aiuti a farlo, così che possiamo rendergli gloria. Non gli diamo gloria dentro il pesce. Uscire dai pesci. Qualunque pesce. Politico, mondano, finanziario, religioso. Fuori. Come sappiamo che siamo dentro un pesce? Perché non portiamo frutto? Andiamo a Primo Timoteo. C'è una bella scrittura lì.
Sì.
All'8.
Primo Timoteo capitolo?
Primo Timoteo 2 diventa 2 all'8.
Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Quindi, 1 Timoteo 2, verso 8.
Cosa dice qua? Che possiamo pregare ovunque. Perché cito questa scrittura? Perché ci sono dei farisei oggi, dei falsi insegnanti, che dicono solo loro, la loro religione può darci la salvezza, ma se neanche loro lo sanno se sono salvati. No, fratelli, la salvezza sta solo in Gesù e in nessuna religione. Ci si può salvare in qualche religione, non per via della religione, ma nonostante la religione. In qualunque luogo preghino, alzando mani pure, senza ire, senza dispute. Gesù mi ha dato un piccolo messaggio. Amati figli, se solo vi mettete in moto, vedrete il mio Spirito Santo fare cose meravigliose attraverso di voi. Il vostro primo passo deve essere la vostra ubbidienza al mio Vangelo. Se lo farete, sempre chiedendo la pienezza del mio Spirito Santo, vedrete quante cose stupefacenti io potrò compiere attraverso chiunque di voi che crede in me e alle mie promesse. Poi tutto il resto seguirà. Tutto andrà al posto giusto per la mia gloria e la vostra felicità, ma dobbiamo operare insieme in unità di intenti ed essendo uno nel mio Spirito Santo. Allora la vittoria sarà raggiunta. Vi saranno battaglie, ma in un modo o nell'altro ne uscirete vincitori, perché io sono il vincitore ed ho già vinto. E io sono con voi, sempre. Solo dovete credere alla mia parola. Molti sono che lodano la mia parola, ma non la ubbidiscono. Ma i miei fedeli, che sono la mia chiesa sposa, mi ascoltano, mi credono e attuano di conseguenza. Ciascuno in base alla sua capacità. Io non chiedo di più, ma solo che ciascuno dei miei amati figli facciano il poco o tanto che possono in base ai talenti ricevuti e che io ho dato a tutti. Seguitemi. C'è da amare, camminare, operare per la mia gloria. Non guardate alle onde, alle tenebre, le tempeste, le difficoltà, ma guardate a me. E io vi prometto che sempre ve ne trarrò fuori, ma solo se continuate a seguirmi, confidare, credere e operare per me, e io sempre vi salverò in un modo o nell'altro. Non fermatevi. Chi si ferma dubita. Chi dubita non opera. Chi non opera è pigro. E chi è pigro non riempirà la sua lampada con l'olio della mia potenza, la mia guida, e non potrà conoscere la mia volontà, che spesso è contraria a tutte le apparenze e alla fine non mieterà con me nel mio regno, come è scritto.
Matteo 25, stralci da 1 a 13. allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Or 5 di esse erano stolte e 5 avvedute. Verso 10. Arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte, con olio, entrarono con lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini, senza olio, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo disse:
Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Matteo 25, 1 a 13.
Nell'angoscia e nel dolore, dagli abissi chiamavo te, con la voce fievole. Fui gettato da te nel mare, nelle oscure profondità, tra correnti e onde che si abbattevano su me. Con un grido di lode mi arrendo solo a te. Spenderò questa vita mia facendo ciò che vuoi. La salvezza ciò che vuoi, la salvezza. questa vita mia, facendo ciò che vuoi, la salvezza passa.